me vale.
Pero, sí. Ah. Yo sí.
Dopo questa sofferenza resa pubblica adesso una... Vito, tieni presente?
Sì, non ho sentito.
E no, che da quando ha fatto dalla professione perfetta nessuno la calcola più. Prima tutti
ecco, adesso deve pensare agli altri, lei.
Veramente neanche a me.
È l'inizio questo.
Bene, allora, oggi vediamo di fare un po' una maratona attraverso le immagini di un film molto ma molto semplice, e apparentemente un film per ragazzi, ma è in realtà è un film per gli adulti. E il titolo è Se Karate Kid per vincere domani, quindi un film di qualche anno fa. Ho scelto questo sia per il suo contenuto, ma sia anche per la facilità del seguire le immagini, del seguire il racconto. E prendendo un po' il discorso di ieri, dobbiamo tenere presente una cosa relativamente al linguaggio delle immagini. Ricordiamo che le immagini sono, qui uso un termine tecnico, sono finzione, non sono la realtà. Dire finzione non significa falsità, finzione è un termine tecnico. Finzione significa è il racconto o l'espressione di una idea. Quindi la realtà è l'idea, non ciò che è vero. Purtroppo quando noi, purtroppo per fortuna, insomma, quando noi entriamo in relazione con le immagini, e anche qui quando parlo di immagine, si intende immagine tecnica, che può essere visiva, audiovisiva e sonora. Quando noi ascoltiamo la radio, stiamo ascoltando delle immagini sonore. Il termine immagine è un termine che ha un'origine antichissima, che significa fare doppio. Vediamo da ieri. Fare doppio. L'immagine è il doppio della realtà, ma è un doppio, come dicevamo ieri, secondo un punto di vista, secondo una idea. Ho un'idea, voglio usare il linguaggio di oggi, che è il linguaggio delle immagini. Bene, realizzo una composizione oppure organizzo la realtà in modo tale che esprima l'idea che voglio dire io. Di conseguenza, cosa succede? Quando io sono di fronte a un'immagine, ciò che si attiva nel mio cervello o nel mio fisico sono le stesse reazioni che ho come se fossi di fronte alla realtà. E questo è l'elemento critico, perché si attivano le stesse reazioni che possono farmi perdere la capacità di controllare, la capacità di verificare, la capacità di essere libero di fronte a quelle immagini. Quindi posso commuovermi, ma anche la commozione può essere costruita ad arte. Nell'ambito del racconto cinematografico o anche televisivo, anche radiofonico, le emozioni sono calcolate addirittura guardando l'orologio. Ci sono delle formule matematiche ben precise, quindi dato un certo programma, agli autori interessa quanto dura quel programma. In base alla durata ci sono dei tempi specifici in cui mettere le emozioni. Prima o dopo non funzionerebbero. La stessa cosa, identica, prima o dopo, quel minuto preciso, se normalmente piango non mi farebbe piangere. Rimarrei indifferente. E tutto questo perché è necessario attraverso il racconto guidare il respiro delle persone e condurlo poco per volta, anche attraverso le immagini, a quel punto culminante che mi prende, che mi deve prendere. Quindi ricordiamoci che prima di tutto è finzione, finzione nel senso di abbiamo di fronte qualcuno che ci parla. Ecco perché ieri ho insistito nel leggere. Devo stare attento a non fermarmi a delle impressioni o a fermarmi al mio vissuto. Il mio vissuto serve per la valutazione, ma questo viene dopo. Io posso mettermi a valutare solamente dopo che ho letto. E anche avendo letto, devo sempre mettermi o mettere il dubbio di avere letto nella sua totalità. Devo sempre mettere il dubbio su me stesso, nel senso che può essermi sfuggito quelle cose, e quindi dare il beneficio all'altro. Però, posso dire, da quello che ho letto, deduco questo, e valuto così. Essendo però pronti a rivedere il proprio pensiero, se l'altro o altri mi fanno vedere che di c'era scritto qualcosa di in più o di diverso. Noi non ce ne accorgiamo, ma in fin dei conti il nostro modo di guardare, di vedere, di giudicare è legato alle convinzioni che noi abbiamo. Convinzioni che abbiamo maturato con l'esperienza, con gli studi, con la vita nostra. Ma la convinzione non è la realtà, la convinzione è il nostro modo di vedere, e il modo di vedere può essere cambiato. Tante volte noi, guardando noi stessi o anche guardando gli altri come persone, iniziamo a dire ha questo carattere, e c'è quel carattere, quindi non si può cambiare. In realtà non è vero. Il carattere che uno ha sono le convinzioni che quella persona ha, e le convinzioni possono essere cambiate, possono essere modificate a partire da elementi differenti, a partire da aggiornamenti, a partire anche da una saggezza che può subentrare. Io posso anche non capire determinate cose e suppongo senza pensare male di nessuno di voi, adesso avrò le repliche, non è vero, noi sappiamo tutto di questo, però suppongo, senza pensare male di nessuno di voi, che non conosciate o conosciate in minima parte il web 3.0, dico bene? Ecco, che sarebbe quello che viene chiamato il web semantico, che è, diciamo, è il livello del web, diremmo per capirci, l'internet a livello odierno, puntando al web 3.4, che è l'intelligenza artificiale. Oggi siamo a livello del 3.0, che è un web intelligente, che capisce i significati e che fa le ricerche per conto suo, i collegamenti per conto suo. Quindi è un grandissimo aiuto anche per l'utente, questo per dire dove va e dove sta andando la tecnologia. Dicevo questo, cioè, voi quindi potete anche non sapere che oggi c'è il web 3.0, che siamo arrivati a questo livello, che c'è stato selezionato. Però potete avere dalla vostra, quindi rispetto ai più giovani, per i quali il 3.0 è una cosa ovvia, non potete avere quella saggezza di dire, cioè, prendo atto che c'è questo, non ne so nulla, ma è giusto che lui sappia queste cose, che il più giovane sappia queste cose, e lo aiuto con la mia solidarietà, anche se io continuerò a non capirci nulla, ma che importa, io gli darò un altro tipo di testimonianza, una testimonianza di vita, una testimonianza legata a una coerenza nel portare avanti dei valori, che poi è quello che conta, sapendo però che il più giovane vedrà le stesse cose ma in maniera differente, specialmente oggi. Saranno gli stessi valori e sono gli stessi valori di sempre, ma visti in maniera differente, come si dice oggi, visti in maniera digitale. A livello della Chiesa italiana, il programma per i prossimi 10 anni è legato proprio alla sfida educativa. E nel primo anno proprio si parlerà proprio dei testimoni digitali. L'appello che ha fatto il Papa ai giovani, che sono definiti nativi digitali, è proprio questo. Spetta a voi evangelizzare nel continente digitale. Non spetta ai più anziani, perché i più anziani non saprebbero come fare. Spetta a voi, quindi essere gli annunciatori. I più anziani devono essere i testimoni che uno guarda, i modelli che uno guarda a livello di coerenza, a livello di vissuto, a livello di solidarietà, a livello di amore, eccetera, eccetera, a livello di fede. A prescindere dal fatto che conoscono o non conoscono determinate tecnologie. Il lavoro che noi facciamo si inserisce in questo contesto, cioè nel prendere atto che esistono determinati procedimenti e quindi per non essere totalmente all'oscuro, inserirsi in qualche modo, anche se questo è il mondo naturale dei più giovani. Rendo importante avere qualche elemento. Quindi non preoccupiamoci che dovremmo sapere questa cosa. Tutto è legato all'età. Voi saprete senz'altro, o sapete senz'altro tante altre cose, che i più giovani non sapranno, magari non sapranno mai. Tutti inseriti in quello che è il loro continente digitale. Ma questi due mondi, quindi una generazione più adulta, la generazione dei nativi digitali, sono due mondi che attualmente viaggiano in parallelo ma possono avvicinarsi l'uno all'altro e integrarsi l'uno con l'altro. E veniamo al linguaggio dell'immagine. Chi lavora con le immagini sa una cosa ben precisa. La prima è questa. Ciò che conta è l'immagine e non la realtà. Cosa significa questa affermazione? Ciò che conta è l'immagine e non la realtà. Perché nel parlare attraverso le immagini, il mezzo che utilizzo sono le immagini, non la realtà. Quindi ciò che conta è l'immagine che io mostro, qualunque immagine essa sia, visiva, audiovisiva o sonora, è l'immagine che io mostro, non la realtà a cui si riferisce. E qui subito l'altro elemento che chi fa le immagini conosce molto bene. Ed è questo, è impossibile vedere al di là di quello che il quadro mostra. O al di là del fascio di visibilità del quadro. Cosa significa? Parlando con, attraverso le immagini, lo spettatore deve accontentarsi di quello che c'è nel quadro, in questa inquadratura. Oltre non c'è nulla. Anche se nella realtà che è stata ripresa c'erano tante altre cose, noi non le conosciamo. Noi non le sappiamo. C'è quella immagine. Chiaramente l'immagine segue tre regole fondamentali, proprio per la ripresa, ma sono tre regole che servono anche nella lettura. Come avviene in una ripresa? La ripresa si svolge, viene effettuata in funzione di ciò che l'autore, che il regista vuole che l'inquadratura contenga o non contenga. Cioè è un principio di selezione. L'autore decide che cosa deve stare dentro quella inquadratura. Dicendo questo, decide anche tutto ciò che deve stare fuori dall'inquadratura. Questo principio di selezione diventa importante, ieri parlavo delle integrazioni psicologiche, di conseguenza anche per noi diventa importante vedere quello che c'è dentro l'inquadratura, non immaginare quello che c'è fuori, perché non c'è. Se l'autore non l'ha messo, vuol dire che per quello che lui voleva dire, il resto disturbava, non era utile, non era funzionale a ciò che lui voleva dire. E allora sceglie gli elementi necessari al suo discorso. Ecco perché ieri sera ho insistito più volte, dice, quando abbiamo una comunicazione attraverso i media, non ci viene raccontata la realtà, ma una idea sulla realtà, ammesso che quella realtà esista. L'idea esiste. Cioè la realtà che ci viene comunicata è l'idea di chi ci sta parlando. Ieri ho immaginato al giornalista Emilio Pele, al direttore Emilio Pele. Lui ci presenta il suo pensiero e ce lo presenta ben organizzato sulla realtà. Poi la realtà a cui si riferisce sarà in quel modo, può darsi che non sia. Lui sta facendo il suo discorso per convincere gli italiani che il mondo sta andando in un certo modo, ma è il suo discorso, con lui è estremamente evidente. Con altri invece è più sottile, è più sofisticato. Ma guardate, quello che noi diciamo nei riguardi dell'immagine è quello che noi facciamo quotidianamente, nella nostra vita proprio ordinaria. Quando noi vogliamo convincere qualcuno su qualcosa, glielo presentiamo in qualche organizzato in un certo modo, eliminando qualcosa che non riteniamo opportuno nella vita ordinaria, viene questo. Pensate chi è attivo o che è stato attivo nell'insegnamento, che so, nell'ambito delle lettere o qualunque altra disciplina. Se c'è un autore che per voi che vi appassionava, quell'autore lo presentavate in maniera più brillante. Ma era quell'autore più brillante o era il vostro pensiero su quell'autore? O in pratica davate quell'autore non c'è forse più brillante rispetto all'autore. Magari senza volerlo. Nell'ambito dell'immagine questo viene calcolato. Cioè, nella vita ordinaria viene in maniera spontanea, ed è ovvio. E ci sono dei meccanismi per cui dei meccanismi di difesa dell'alto, perché cioè, si interagisce. Di fronte all'immagine è più difficile mettere in atto i meccanismi di difesa. Tanto più che l'immagine è organizzata in maniera particolare. Nella, cioè, prendendo l'esempio di prima, siamo in ambito didattico, presentate un autore in maniera più brillante, ma non è che vi mettete a tavolino e decidete allora questo autore adesso lo presenterò così, in maniera più brillante, in modo che eccella rispetto agli altri autori. No, lo fa. Qui invece lo si fa con un calcolo ben preciso. Di qui l'efficacia, di qui la penetrazione di un pensiero sul pubblico. Perché qui in questo ambito lo si fa con questi calcoli? In passato o nell'ambito di determinate nazioni lo si faceva perché si voleva migliorare la cultura del popolo. Si voleva migliorare l'ideologia del popolo, quindi pensiamo a tutto il cinema sovietico, per esempio, dove i vari autori si consideravano proprio dei missionari, e se non fa niente, il popolo russo, da uno dei popoli diciamo, più ignoranti al tempo dello zar, nel giro di 50 anni dalla rivoluzione russa sono diventati la popolazione più acculturata a livello mondiale. E ancora oggi se uno gira per le strade che sono di Mosca, di San Pietroburgo, di altre città, sale nei bus o nelle metropolitane, vede la gente, magari le persone che è andata a fare la spesa, con le borse della spesa entra in metropolitana e ha preso subito un libro che senza adesso. Alla sua fermata chiude, scende e leggono tantissimo. Ma è stata fatta una certa rivoluzione e i media hanno contribuito a questo. Al di là di questi casi specifici, normalmente perché si organizza il pensiero in modo tale da avere un'efficacia estrema? Perché voglio i risultati, perché gli autori vogliono i risultati, ma perché questa organizzazione ha dei costi elevatissimi. Se mentre a livello quotidiano posso anche permettermi di sbagliare, non capita nulla, qui non posso, gli autori non possono, o i produttori non possono permettersi di sbagliare. Cioè quando per realizzare un film devo investire, quindi gli investitori mettono sui 100 milioni di euro per un'ora e mezzo di film, non possono permettersi di farlo. Quando pago un attore o un'attrice intorno ai 20 milioni o 25 milioni di euro, quell'attore o quell'attrice non può permettersi. È tutto legato a questo tipo di organizzazione. Allora l'autore, sapendo che ciò che conta è l'immagine, organizza l'immagine in modo tale che nell'immagine ci sia unicamente tutto quello o tutti gli elementi che servono a significare la sua idea. quindi è un calcolo fatto a tavolino. Quando si realizza un film si lavora a livello, diciamo, esterno, cioè riprese, montaggio, il lavoro è minimo. Il lavoro grande è a tavolino. Tutto va calcolato nei minimi particolari. Anche le stesse riprese vengono ipotizzate a tavolino. Da quale punto di vista? Cosa ci deve essere? E si crea quello che viene chiamato dal storyboard, anche i disegnini, attraverso i disegnini in cui si mettono tutti gli elementi che devono esserci e come devono esserci, e si calcolano le varie altre possibilità in modo da escluderle, perché le altre possibilità magari rendono meno la mia idea. E questo è il primo elemento, selezione, che significa cosa deve stare dentro e che cosa escludo. C'è un secondo passaggio. La ripresa si svolge in funzione di ciò che io voglio, di ciò che l'autore, il regista, vuole far vedere o non far vedere tra tutte le cose contenute nel corpo. Cioè, ricordiamoci che un film è immagine in movimento, quindi non è un'immagine fissa come in questo momento, per cui ho il tempo di osservarla. L'immagine in movimento è un'immagine che cambia in continuazione, anche se magari non ci parla. Abituati come siamo al continuo mutare della realtà. Essendo un'immagine in movimento e quindi cambia in continuazione, l'autore cosa fa? Fa una cosa fondamentale, che per lo spettatore è impossibile vedere tutto, anche se lui ha organizzato l'insieme del quadro perché ci siano solo gli elementi che servono a dire tutto, a dire la sua idea. Però lui è consapevole che il pubblico non potrà vedere tutto. E allora cosa fa l'autore? Organizza lo sguardo dello spettatore in modo tale che guardi le cose importanti. Poi più è abituato lo sguardo dello spettatore, potrà anche vedere il resto. Però le cose fondamentali le deve vedere. E allora il regista organizza anche lo sguardo dello spettatore. Terzo elemento, il regista non solo fa questo, quindi non solo sceglie cosa deve stare nel quadro, non solo decide che cosa lo spettatore deve vedere tra tutte le cose, ma decide anche come lo spettatore vede o deve vedere quello che c'è nel quadro. Quindi decide anche la modalità con cui devo vedere. Esempio. Prendiamo questa immagine. Cosa abbiamo? Un vecchio e un bambino. Poi? Abbiamo il vecchio e il bambino e abbiamo in particolare lo sguardo. Poi? Che altro c'è? Sullo sfondo non si capisce molto bene, ma c'è qualche altra cosa. Come? Lo capiremo durante il film e il tipo di scena.
Due sguardi a confronto.
Due sguardi a confronto. Poi?
Intensa comunicazione.
Intensa comunicazione. Allora, iniziamo prima di tutto con gli elementi che abbiamo visto. L'autore decide che cosa deve stare nel quadro e fuori dal quadro, che cosa deciso ci sia nel quadro. Voi avete detto un vecchio e un giovane, in realtà c'è questo.
Due volti.
I volti. I volti. Ma i volti come?
Profili.
Di profilo. Ecco le scelte. Cioè vi obbliga a vedere come vuole lui. Quei volti ve li dà di profilo. Nell'ambito dei volti, che cosa poi emerge, l'avete detto? Lo sguardo. Che differenza c'è tra i due sguardi? C'è una differenza? Come facciamo a dire questo? Come faccio a dire questo?
La restrizione degli occhi, la del viso,
come faccio a dire che è incantato?
Perché
lo sguardo,
la
della
bocca,
l'apertura della bocca.
È incantato, quindi viene per spaziato con
No, quindi c'è una discesa, quindi è da lui che va verso l'alto. Come cammina il nostro sguardo? Per noi occidentali sarebbe un dramma se qui avessi un pubblico di anni.
Da sinistra,
quindi noi partiamo da lui per andare all'alto. Quindi il discorso è da lui all'alto. Perché il regista ci dà i due volti e non ci dà la persona in tende? Perché?
Perché sono i protagonisti?
Come?
Sono i protagonisti.
Sì, diciamo, supponiamo che sì.
Supponiamo che, però non abbiamo visto.
Dobbiamo focalizzare l'attenzione sulla comunicazione tra i due. E che tipo di comunicazione c'è tra i due? Tra maestro e allievo, per esempio, come possibilità.
Fiducia.
Fiducia. Poi?
Colui che insegna e che lascia apprendere.
Quindi vogliamo scrivere lo
segno.
Poi che altro?
Una grande capacità recettiva da parte del giovane.
Capacità recettiva da parte del giovane. E da che cosa lo deduciamo?
Dalla espressione del volto, la bocca, il sguardo, anche la serenità, cioè la serenità.
Dipende anche da ciò che lui dice.
Cosa stiamo leggendo noi?
Più grande, gli sta dicendo l'importante.
Come? Sì.
Ottiene qualcosa.
E più giovane?
Non è una stazione,
pensa possono essere tante cose, se non vediamo non so perché, cioè noi possiamo pensare.
Perché li ha messi di profilo così? Un confronto, per esempio.
C'è un incontro.
Però potremmo mettere di profilo anche in altro modo.
Perché sono così si colgono i
due quarti. Potremmo mettere uno tre quarti di spalle e mettere i tre quarti.
Perché al centro sta...
Così si colgono, solo così si colgono gli occhi.
Si colgono i rapporti.
Un occhio.
Un occhio.
Anche di fare
no, di tutti volto. E due, però di entrambi.
E l'altro? E l'altra parte del volto? Non ce l'abbiamo. Ah, ecco. L'altra parte del volto si intende che quella è quella che vediamo, non è vero. No, no, non a livello fisionomico, ma ricordiamoci, è un'idea che si sta trasmettendo. Questa è la parte che conosciamo, l'altra parte potrebbe essere differente. Cioè la persona umana ha una parte in luce ma l'altra parte è in ombra. Non la conosco. Non c'è la luce, quindi non posso dire nulla. Se le dà con un profilo netto, quindi non sappiamo i due occhi se funzionano allo stesso modo. Se lo sguardo, non come fatto fisico. Quindi se abbiamo proprio un profilo netto. E il profilo netto è giustamente se bene se confronto se due eccetera, forse presenta anche questa non conoscibilità dell'altra parte. È un po' come il discorso della luna. C'è la parte che noi vediamo sempre, ma l'altra parte...
Anche la fonte della luce non si capisce bene da dove viene, perché non è dalla parte nostra, ma sempre dal basso,
sì.
La parte più luminosa.
Sì, la luce viene dal basso che illumina tutti e due.
Una fotografia così.
È un controluce. Bene, direi che possiamo allora iniziare, che sono chiare, che sono chiare queste cose. Beh, questo è l'obbligo, quindi non si può saltare, viene in diritto. Ecco.
Non mi piace quella canzone,
ma... Vedrai come ti piacerà la California.
La mattina appena sveglio ti butti giù da letto e passi, sei subito dentro la tua piscina.
Sì, certo.
Va bene, che ne accorgerai? Non abbiamo più stare in una topaia.
Questo posto è un vero paradiso terrestre.
Su, fa presto. Ricordati il nostro appartamento numero 20, al primo piano.
I nuovi dell'appartamento 20, non avete?
Sì, siamo i nuovi.
Freddy Fernandez, appartamento 17.
Daniel Russo.
Ah, beh, aspetta, sei lì.
No, no,
faccio da me.
Lo
faccio io, non ti preoccupare.
No, lascia, guarda, fa niente.
Non ti preoccupare.
Ehi, tu di dove sei?
New Jersey.
Come mai sei venuto qui?
Mia madre lavora in una società specializzata in voli nello spazio. Si chiama I Viaggi del Futuro.
Io non l'ho mai sentita.
Si è formata da poco. Senti, questa è l'unica piscina che avete?
Sì, è l'unica. Cos'è per colpo, cara te?
Ah, sì, frate.
È molto tempo che lo fai.
Abbastanza.
L'hai mai usato?
Sì, un paio di volte.
Per dare una lezione a qualcuno, eh? Mi piacerebbe molto
imparare. Grazie. Questo è bene a tornare nel New Jersey.
Come lo sa che sono nel New Jersey?
Anch'io vengo di là, lo sento subito se una di quelle parti.
Dove abitava?
Parsipani.
Parsipani?
Avrei dovuto...
Io, mio zio, lo zio lui che è di Parsipani.
Lui Santini?
No, lui la Russo.
Lui la Russo?
Sì.
No, non lo conosco.
Ciao, Sandrino. Come te la passi?
Hai sete?
Quella è un po' matta.
Cosa?
Le manca qualche rotella, poveretta.
Sì, infatti. Senti, che cosa fai domani?
Domani? Beh, non lo so, niente, credo.
Facciamo un passo sulla spiaggia per dire addio all'estate. Ti va di venire?
Sì, certo, ma io pensavo.
Ma niente, passo a prendersi domani.
Va bene, sì, d'accordo.
Ecco, questo è l'appartamento di
ah, è questo?
Sì, la valigia la lascio qui.
Sì, certo. Ok. Grazie per l'aiuto.
Niente, figurati, sono contento di averti conosciuto.
Anch'io,
grazie. Ci vediamo domani.
Ciao.
Non dirmi niente della piscina, chiamerò domattina appena sveglio.
Mamma, hai detto tu a quella vecchia signora col cane da dove veniamo?
Sì, non ti ricorda la zia Tessi?
La zia Tessi, mi ricorda più la cerimonia.
Sai, credo che saremo benissimo qui. Quando sono entrata l'ho trovata subito molto accogliente. Sono sicura che tutto funzionerà. Ah, ti sono interrotto. Senti, la signora dell'agenzia ha detto che c'è un uomo qui che fa le riparazioni. Guarda se lo trovi.
Vabbè.
Che ci fai con l'acqua?
La porto giù, il cane di roccio lui a te. Ah, mamma, sono invitata a un party domani.
Stupendo, lo vedi?
Sì, ma dovevo aiutarti a disfare le valigie.
Veramente non ricordo di avertelo mai chiesto.
Beh, allora ti ho confuso con un altro, forse. Grazie, mamma.
Ci abbiamo l'introduzione di questo film. Normalmente, non un film è fatto bene, dell'introduzione si dà tutto il corso. Il regista vuole catturare l'attenzione dando già il tema e già facendo intravedere determinati orientamenti. Di cosa si parla di questo film? Vediamo un po' se avete colto o che cosa avete colto.
C'è una famiglia che lascia il proprio dove si diciamo le sicurezze precedenti, sì, e va in alto una realtà buona, tutto nuovo, sì, si dimentica l'entusiasmo dell'andare.
Dove va? Dove? Ma no, dove? In quale posto? Dove?
California.
Cos'è la California? Cosa si intende per la California? Sì, quella che per noi è l'America, ma all'interno degli Stati Uniti la California cos'è? Come?
Del Bengodi,
sì, esatto, è il luogo del benessere, dove si sta bene, non c'è tutto proprio quindi c'è questo trasferimento da Newark, che dovevamo prima, vanno in California, il luogo del benessere. Perché vanno, perché si trasferiscono?
Prima del
lavoro
è un po'
rinunciato
e quindi...
No, ma non è vero.
Motivi di lavoro. Solo questo, detto così, motivi di lavoro. Perché lasciano il posto dove?
Per migliorare.
Quindi lasciano una condizione precedente per andare in un'altra, a vivere, sperimentare un altro tipo di condizione che sia migliore. Com'è la condizione loro al momento? Ma mentre già c'è il figlio no. E la loro vita com'è?
Sembra un po'
povera. Come? Povera? Modesta.
Non si sa.
È contenta, ma il mamma così, il padre
non
ci nota
il pane. Non si nota.
Non possiamo dire nulla sul
pane. Si suppone che non ci sia, altrimenti.
Poi che altro?
La differenza generazionale.
Che differenza c'è?
Il ragazzo è più portato alla semplicità, come la madre attira un po' di più ad una stile di vita di benessere.
Com'è che i due affrontano la realtà? C'è differenza? Cioè come l'uno e l'altro affrontano la realtà? La mamma
è
entusiasta e poi trova sempre una soluzione positiva. Il figlio? Il figlio come lo affronta?
Si scontra con la realtà.
Come?
Si scontra con la realtà dell'acqua che non funziona.
Si scontra con anche la mamma.
Però la mamma è la nostra
cosa,
portata via, ma quindi è venuta già che non c'è acqua nella piscina, che non è tutta sciolta.
Come affronta la realtà il figlio? Datemi un'immagine.
Prima in modo aggressivo, cioè? Quando
esatto.
Poi però nota anche il fatto che il cane non ha l'acqua, quindi è molto
ribellione. È sensibile a te, però il suo modo di affrontare la realtà, il modo di affrontare una porta chiusa, qual è? È quello della, della gestione, è quello della, detto in altri termini,
violenza.
Della violenza, ancora?
Della violenza centrale.
No, perché no? Di cosa parlano? Poi con l'altro ragazzo.
Di cosa parlano?
No, no, come?
Dello sport,
cioè?
La relazione,
il
progetto, no? Era quanto tempo fa, quello che era già molto diverso in quel calcio che la potete andare.
Esatto, quindi è il suo modo di affrontare la realtà, quindi, quindi in maniera aggressiva, ma è un modo per esercitare il potere sulla realtà. Ecco la, la prima grande differenza. La mamma si adatta alla realtà, lui vuole dominare la realtà. Lui come giovane, a partire da quelle che lui dice, le sue competenze, vuole dominare la realtà. E quindi non è tanto la, si trova in disaccordo con la mamma o con l'entusiasmo della mamma, proprio perché si ritrova in una situazione in cui non può dominare. Torniamo alla loro vita. Com'era? Datemi un'immagine sulla loro vita. Un'immagine. E attraverso cosa è descritta la loro vita?
La macchina. La macchina.
Dalla macchina.
Viene spinta.
Quindi è una vita che procede, ma ogni tanto ha bisogno di una spinta. Il film inizia come?
Delle persone che partono.
Prima di quello. Prima di quello. Prima di quello.
Di un cambio della situazione, c'è un passaggio.
Prima della loro partenza si vedono veicoli che vanno. Nell'ambito dell'immagine, a meno che non sia poi un motivo legato alla storia, e nell'ambito dell'immagine, quando ci sono dei veicoli o diciamo in movimento, quelli indicano la vita, lo scorrere della vita, possono essere gli automobili, i treni, che sono regista come Godard normalmente nei treni, i treni che passano, oppure gli aerei che volano, cioè lo scorrere della vita, cioè è quasi un'immagine emblematica per dire la vita che scorre. Poi nell'ambito di quella famiglia, come scorre la vita? E ogni tanto ha un intoppo,
sì,
e risolvono con una spinta, quindi scorre ugualmente ma ha bisogno di una spinta. Quindi abbiamo detto che questa famiglia, il suo nucleo familiare va in California, quindi l'adulto che decide va in California, quindi sperando, ipotizzando il benessere. Qual è il mestiere della mamma?
L'agenzia di
viaggi del futuro.
Il futuro dello spazio.
Quindi, dato nello spazio, quindi è decisamente proiettata verso il futuro. Quindi una mamma che viene in California ma guarda decisamente oltre. Il ragazzo invece? È legato al futuro?
No.
Assistente. lui intende affrontare il presente. E qui abbiamo già, anche per noi, un indicatore. Noi, come persone più adulte che veniamo da un altro tipo di epoca, guardiamo al futuro. I giovani d'oggi guardano al presente. Il futuro non esiste, come non esiste il passato. E questa è la prima grande differenza nell'essere inseriti nel mondo d'oggi, o mettere insieme questi due mondi. Il mondo di noi che siamo più adulti, dove nella nostra mentalità esiste un passato, un presente, un futuro, e il mondo dei più giovani, dove esiste solo il presente. Ma questo non è frutto di una scelta, è il frutto di un mondo che si è modificato poco per volta a livello tecnologico, dove il tempo si è compresso in maniera estrema. Comprimere il tempo cosa significa? Che esiste solo l'oggi. E l'ho già detto in altri incontri con voi, quindi chi ha partecipato ad altri incontri probabilmente si ricorderà questa frase. Anche a livello del mondo della comunicazione, a livello degli studiosi, quando si parla del futuro si dice: cos'è il futuro? È il momento che è appena passato. Quello è il concetto di futuro. Quindi non qualcosa che deve venire, no. È il momento che è appena passato, quello è il futuro. Perché già nel momento in cui io dico la parola futuro, è già passato. Quindi oggi è estremamente veloce. Il giovane vive in questa realtà. Vive in un continuo presente che può avere varie date. Se il giovane parla di quello che noi consideriamo il passato, quindi siamo nel 2009 e noi parliamo del 2000, dell'anno 2000 o 2001 che è il passato, il giovane fa la trasposizione, vive il presente del 2001 o del 2000. Ma al presente. Quindi collocando tutti in un continuo presente che lui deve dominare, deve padroneggiare. Se non può sentirsi schiacciato perché ne va dell'annullamento della sua persona. E quindi questo intende esprimere. Ci siamo? Qualche domanda, qualche perplessità? Sì.
A me sembrava che la mamma, se dico le vicine, ti raccontasse un po' le favole che ci riduce lei per prima in questa California che doveva essere la sua. I ragazzi invece vedono la realtà che è quella che è, senza questa aspettativa. Quindi la vede il gabinetto che non funziona, vede la piscina attaccata. E poi che comunque questa non precarietà, diciamo, questo livello non esaltante di vita che vivono loro due, e anche nel lavoro della mamma ci vede un elemento di non definizione, quando il ragazzo dice è una società che si è appena costituita, quindi non sa neanche spiegare bene il lavoro della nonna, quindi lui la vede più che appunto questa aspettativa del futuro, vede il presente precario e formato anche da una serie di elementi che non gli piacciono, cioè avrebbe dovuto lasciare l'ambiente suo che gli piaceva, insomma, oppure se non gli piaceva comunque era un ambiente al quale era legato. E poi c'è questo contesto che lui appunto, siccome è stato portato, non ha vissuto lui, vede tutte le negatività.
E poi un contesto che ti scusi.
Però...
Perfetto, non lo domina. E torna il discorso del dominare. Non lo fa dominare. E invece sottolinea proprio questi due modi di guardare la realtà, poi più avanti mi inserirà un altro. E intanto questi due modi di guardare la realtà. La mamma guarda al futuro, quindi è proiettata al futuro, quindi anche le imperfezioni o i disagi dell'oggi li vede come superabili. Non è che il ragazzo, le vedo, vede la realtà, anche lui vede da un punto di vista, lui vede la realtà, ma già in partenza la considera negativa, perché per esempio un rubinetto che non funziona non significa che, diciamo, che è il disastro, è un rubinetto che può essere aggiustato, cioè non è che non arriva l'acqua, è stato scolto per la piscina, d'accordo, non c'è l'acqua, ma l'acqua può essere messa, quindi però per lui è come, è un guasto, piscina, non c'è la piscina, cioè è cosa di questo genere.
Sì. Credo di poter togliere un altro elemento molto importante, perché lui come giovane si scambia già dalla realtà, cioè dicendo a sua madre vado alla festa, non so che cosa posso,
sì.
Quindi secondo me si scambia già da una realtà, quindi si la lascia da sola, cioè era contenta di stare e di fare la madre, però già si fa comincia
lui vive la sua vita,
vive la nostra vita.
Sì. Come i suoi, diciamo, coetanei.
Sì.
C'è questa differenza proprio di generazione. Sì.
C'è anche l'incontro, mi sembra un messaggio bello dei due giovani, l'incontro dei due giovani, no? La differenza dell'atteggiamento del ragazzo che è appena arrivato e l'altro, l'accoglienza dell'altro. Quindi lui, cioè, mentre la mamma l'ho vista più sola lì,
sì.
Lui è stato... subito si è creata una relazione, okay. No? Con una persona del posto e due atteggiamenti diversi, no? Lui è avvertito, l'altro accogliente, diciamo.
Sì.
Non ha detto niente della porta, gli ha preso la valigia, l'ha aiutato, l'ha invitato, quindi lui si è sentito un po' anche in questa realtà che è riuscita però accolta.
Qual è il mezzo di trasporto di Daniele?
La bicicletta.
No, andiamo avanti.
Mi può dire dov'è l'uomo che fa le riparazioni?
Ecco, devi andare da quella parte e girare a sinistra, poi vai avanti e giri a destra, io entro dentro e lo trovi a sinistra.
Sì, prima a destra e poi a sinistra.
No, no, a sinistra e poi a destra, entri dentro e vai a sinistra.
È lei che fa le riparazioni?
Hai.
Siamo i nuovi inquilini del numero 20. C'è un rubinetto che non funziona. Può venire a contestare.
Hai.
Potrebbe dirmi quando?
Quando che cosa?
Quando verrà a aggiustare?
Dopo.
Dopo cosa?
Dopo.
Yeah.
pallone. Dai, fatti vedere che fai.
Ehi, bravo!
Oh! Via! Grazie, scusa. Prego, ecco, mi arrivo! Dai, dai, qui, basta! Prego, chi è quella forza d'ora?
È una che sta sulle colline.
Sulle colline, che vuol dire?
Che è ricca!
Dai, entra, qui a me, qui, qui, qui!
Ehi, Danny, che vuoi? Che vuoi? Quella bionda sta guardando te.
Sì, sicura.
Sul serio, non vedi che ti sta mangiando con gli occhi?
Beh, non c'è da meravigliarsi, sai.
Ah, sì? E allora perché non ti fai male?
No, adesso voglio mangiare.
Ma che ti importa di mangiare?
Dai, ma no,
sai, non sanno come si rimorchia una donna.
No, non rimorchiare con. Ci diamo molto da fare, lo dico io.
Sì, sì, sì.
Davvero?
Sì, certo.
Come no?
Sì,
sì. Adesso vedi. Tu? Vai riprendere la palla.
Sì, va bene,
bravo,
bravo,
bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
Ciao, hai detto qualcosa?
Sì, non volevo darti fastidio.
Senti, mi insegni come si fa?
Ah, è molto facile, basta solo... E si comincia a farlo battere su un ginocchio, così, una volta sola. Così, poi ci passa due, uno, due, uno. Tu, prova, e poi tre, qua.
Ah,
sì, prova, alza bene la gamba.
Sono bravo.
Ragazzi, che cosa stupenda!
Io ci devo
sulla vita,
forza,
faccio
insieme. No, grazie, io no.
Tu, Bobby?
No, neanche io.
Giovi, che succede? Eri più degenerato di tu. Sono un ex degenerato ormai, alle 8 di domani sarò un liceo. E ho solo un anno per mettere giudizio. E questo ho deciso di fare, mettere giudizio in tutti i tempi.
Chiaro, vendetta, grazie.
Sembra che tu abbia queste guardie, no? C'è qualcun altro che ha deciso di cambiare vita. Guarda un po' che succede laggiù.
Giovi,
non mi
vedete la ciberta.
Quella ormai è a sua
passata. No, non è a sua passata.
Già,
sì, ma non era tutto finito.
Per lei sì, ma per lui no.
Tu, avanti, mi trovo.
No, adesso guarda questo.
Oh, vado a prenderlo solo tu.
Ciao, Eddie, voglio tornare.
Perché non mi lasci in pace? Ormai è tutto finito, io non ho niente da dirti.
Voglio solo parlare con te, non si può. Insomma, perché fai così?
Senti, perché non raduni i tuoi copri e ti levi dai piedi?
Ah, brava, credi di risolvere tutto così?
Dammi la radio.
No.
Ti ho detto di darmi la radio.
Prometti di parlare con me?
Sì, però dammi la radio.
Prometti?
Sì. Ecco, adesso le nostre. Sì.
Perché no? Tu non la toccare.
No, senti.
È meglio che la
sei sordo?
Ma che sta succedendo?
Allora, la vuoi? La vuoi? Ecco.
Bene. Sto attento, non ti mi piace.
Vai, vai.
Tu, avanti, vieni.
Dai, smettila,
basta.
Smettila, Sati. Smettila.
Non ti ho fatto niente, Danny.
Calma. Che cosa
è? Calma. Calma. Stop. Fatti tu. Andiamo.
Donny, credi di fare una bella figura.
Devo detto che non esistiamo. Senti, sei tu che hai cominciato. Io solo chiedo di parlare con te.
Allora, lascia andare. Ti ho detto che parlerai.
Sì, questo è quello che dai. Allora, eroe, ti è piaciuta la lezione? Dai!
Però va bene, ok, adesso allora, siamo qua!
Peggio per te, ragazzi!
Basta, lei!
Senza pietà!
Basta! Basta! Rialzati, Daniel, rialzati!
Forza!
Rialzatemi! Perché non picchi niente, eh? Avanti, stupidami, se questo ti fa sentire meglio!
È colpa tua!
No, non è colpa mia!
Invece sì, è colpa
e ti dico che è colpa tua! Non sei fare altro che picchiare tutti!
Prendiamo la moto, ragazzi!
Dai,
Bisogna riconoscere che è un bel fegato questo tuo amico.
Dove l'hai conosciuto?
Venite, andiamo. È un gamba.
Come ti si può sentire?
Lasciami solo.
Vieni, chiedi.
No, non ho bisogno di tutto, sto bene, grazie, ti prego.
Tu, andiamo via, vieni. È meglio che lo lasci stare, vieni. Tu, vieni. Vieni. Andiamo.
Ciao,
Ciao mamma.
Com'è andato il parto?
È andato bene.
Deve essere andato molto bene, non ti ho sentito rientrare. Qualche amico in vista?
Sì, qualcuno. Devo uscire qui.
Adesso sì,
no,
non
lo so.
Ma devi essere in forma di questo corpo. Devo piano di energia. Fammi un piacere.
Cosa?
Togliti gli occhiali.
Perché?
Su, fai quello che ti ho chiesto.
Ma siamo in California, la moda li portano
tutti. Su, togli, mi voglio vedere i tuoi occhi di bambino.
Oh mamma, i miei occhi di bambino.
Hai fumato qualcosa?
Sì, una scatola di sigari.
E perché ti nascondi?
Ma no, non mi nascondo.
E allora togliti gli occhiali.
Ma mamma.
Togliteli. Oh santo Dio, ma come ti è successo? Cos'è successo, Dennis?
Ho alzato un marciapiede con la bici e sono caduto. Ho messo gli occhiali per spaventarti.
Non sai che peggiorare.
Non mi fa mica male.
Ci vedi bene?
Sì, sì, ci vedo benissimo.
Sta per andare a casa da scuola?
No, no, devo andare.
Cosa hai fatto all'occhio?
Sono caduto dalla bicicletta. 18. 19.
Non ti sei ferito le mani?
1, 2.
Un altro brano. Abbiamo acquisito ulteriori elementi. Adesso un po' di più. Su come Daniel affronta la realtà. La affronta sempre allo stesso modo?
No. Cerca di fare delle emozioni, ma non credo che le abbiamo accettate. Perché viene da fuori, quindi diciamo è bianco, non lo accetta ancora. Però credo che cerchi di. È ancora un po' isolato, ovviamente.
Poi? Come viaggiano i due? Uno viaggia con la bici, l'altro con la moto. Che differenza c'è? La bici e moto.
La bici deve pedalare.
La moto è potente, quindi deve avere potenza. E difatti tra i due c'è la differenza. Poi che altro?
Comunque Daniel è molto determinato. Cioè non si arrende di fronte, cioè è consapevole che magari è inferiore, però è determinato.
Era consapevole? Oppure lo scopre?
Lo scopre, in questa realtà.
Cioè lui come si era definito prima? Ricordate all'inizio quando entra lì in casa con l'altro ragazzo? Nel brano prima dice.
Sì,
è caratteristico. Fai da molto, dico, un grande naturaletto, sì, da tanto. E si è dovuto combattere, sì, qualche volta, eccetera. Cosa abbiamo scoperto adesso? Non solo, che altro abbiamo scoperto?
Che non era un'esperienza.
C'è un altro più forte di lui. Primo. E poi?
Però lui ha dei principi sani, che vuole praticamente difendere, ma va bene che non. Cioè, è semplice, quindi per la sua semplicità l'ha messo in alto.
Poi l'ha messo in alto come?
Scontandosi.
Quindi combattendo.
Combattendo, sanno.
Quindi con la forza. Quindi con la forza. E qual è la preparazione di Daniel?
Ho imparato da un libro.
Il libro può insegnare? Come? Oppure, allora ci vediamo. Il libro a che livello insegna? Come?
A
livello mentale, non certo a livello fisico. A livello fisico serve il libro, insegna ben poco.
È la vita che lo insegna.
Adesso andiamo a un altro tipo di sguardo sulla realtà. È entrato un altro personaggio. E questo personaggio che questo vecchio, questo anziano, dove Daniel va, quindi è la prima immagine che abbiamo visto il problema. E qual è la concezione del tempo di questo vecchio? E la concezione del tempo di Daniel?
Subito?
No, Daniel non dice subito.
Vive il presente.
Daniel vuol sapere il quando. Potrebbe essere anche tra una settimana, ma dice che so, che so, lunedì prossimo a tale ora. Ah, ecco, è chiaro. L'altro dice dopo.
Dopo che cosa?
Quando? Dopo.
Dopo.
E non dà elementi. Vedete, non dà elementi di riferimento. Dice in pratica che lo farà. Lo farà dopo, ma non dice quando. L'altro, Daniel, vuole padroneggiare. Un altro elemento che ci può interessare è la visione della realtà che ha la mamma di Daniel e che ha questo vecchio. La mamma di Daniel si accorge che c'è qualcosa, c'è un problema nel figlio, quindi se ne accorge, lei ha dei presentimenti e quindi vuol verificare, quindi il figlio, questo è il figlio ad occhio nero, e la mamma è soddisfatta.
Bene.
Della risposta, perché è una risposta logica. Quindi la mamma vede l'occhio nero del figlio, il figlio dice, ecco, l'occhio nero
è
capitato in questo modo, è caduto dalla bicicletta, e la mamma dice, ah, è così, è l'occhio nero. Il vecchio invece vede l'occhio nero,
le mani dice senza grazie.
Certo. Qual è la differenza? La mamma vede il particolare, cioè tutti e due vedono il particolare, ma la differenza è la mamma vede il particolare ed è soddisfatta della risposta, si ferma al particolare, l'altro vecchio invece vede, non è che va più a fondo, ma vede il particolare nel suo contesto. Quindi se tu sei caduto, se va benissimo l'occhio nero per le mani, perché se sei caduto anche le mani devono essere coinvolte, mentre le mani sono a posto. Quindi è un altro modo di vedere, cioè quindi man mano il film si sta offrendo delle lezioni, non soffermarsi sul particolare, la mamma era sempre ferma sul particolare, ma anche Daniel in fin dei conti è fermo sul particolare, il vecchio invece inserisce il particolare nel suo contesto, quindi amplia la visione. Altre cose che avete notato? Poi c'è la sorella d'amore,
sì,
che inizia
la figura, ecco, femminile dentro,
sì, però quella perché altrimenti il film diventava pesante, e quindi allora c'è anche questo. Questo è lui. Bene, vedo che Don Vito è estremamente preoccupato, è necessario fare la pausa.
Sì. Ci ritroviamo fra un meno 5, 11 meno 5.
Vedete come si legge?